Buonasera a tutti cari amici di Into the Stage on Air. È di nuovo domenica e il nostro nuovo appuntamento. Siete pronti?
Il vento che arriva è passato dal deserto. Le strade si ricoprono di sabbia, l'anima di ricordi.
Eccoci allora in studio, qui con me Aram Grasemi, ciao.
Buonasera.
E al telefono dall'altra parte c'è Paola Mandel, ciao Paola.
Ciao.
Eccoci, intanto siamo entrati in un nuovo mondo e siamo in Medio Oriente. Questa tua frase Paola ci ha introdotto e qui abbiamo Aram che vive qui a Milano, però è originaria di Teheran. E com'è questo mondo medio orientale?
È un mondo come altre parti del mondo. In realtà tutti i mondi secondo me sono uguali con cose differenti, però sono uguali, sappiamo bene.
Tu sei danzatrice, coreografa, regista. Anche scenografa, perché ne abbiamo già parlato in altre situazioni. E come nasce la tua passione per la danza?
Allora, io vengo dal teatro in realtà, perché ho studiato teatro in Iran e per anni ho lavorato, poi ho cominciato a lavorare anche in TV. Sicuramente là mi piaceva tantissimo ballare e facevo questa cosa, però provavo anche ad andare dei vari corsi della danza, però là sappiamo che ci sono delle difficoltà, sicuramente in notizia avete studiato che ci sono difficoltà per le donne, anche a volte uomini, per andare sulla scena e ballare. Adesso situazione un po' meglio del tempo che io ero in Iran. Accanto del teatro cominciavo anche a studiare con varie referenze che avevo per studiare danza, però era molto difficile perché magari materiale per teatro c'era tantissimo, però per danza in quel momento no. Quando sono venuta nel 2007 in Italia, ho provato il mio studio sulla danza, che in Iran studiavo in corsi underground proprio, sì. Ho provato di studiare meglio e quindi ho cominciato con teatro danza. Mm-hmm. Accanto a questo ho cominciato di pensare perché non devo studiare molto bene danza del mio paese, danza persiana, che sicuramente sapevo com'è, però non studiavo tanto, non andavo di studiare la storia, anche come è nata, e quindi ho cominciato a approfondire anche questa materia. E continuato finora.
E tu invece Paola, come nasce la tua passione per il Medio Oriente come attrice?
Effettivamente io ce l'avevo in casa il Medio Oriente, nel senso che mio padre ha delle lontanissime origini afghane, mm-hmm. e quindi sono comunque cresciuta sentendo anche molti racconti medio orientali e conoscendo l'arte e la letteratura persiana, araba.
E ma che cosa ti ha avvicinato, a parte appunto il fatto che tuo papà fosse di quell'area geografica, che cosa ti ha veramente carpita? Ci sono stati dei racconti, delle favole?
La letteratura, fondamentalmente, essendo un'attrice, occupandomi di teatro, la letteratura. Che poi, se vuoi, quando scopri la letteratura persiana,
Sì.
Pronto?
Sì, sì, siamo qui, sì? Ascoltiamo.
Mi chiedevi? Allora, quando scopri la letteratura persiana o la letteratura araba, in realtà non scopri un mondo particolarmente diverso dal nostro, semplicemente ti ricordi che ci sono stati secoli in cui la cultura ruotava attorno al bacino del Mediterraneo e a tutto il Medio Oriente. Con Aram, una volta per gioco, gli ho letto una poesia di Anacreonte e gli ho chiesto: secondo te di chi è? E lei ha iniziato a elencarmi tutti i poeti persiani.
Bene, io direi che sono contenta di avervi qui questa sera, perché è un'occasione per fare questo viaggio molto particolare, perché parlare della cultura mediorientale non è parlare per piccole porzioni di arte, ma in realtà è un'arte che ingloba in sé tanti valori, tante caratteristiche, tanti colori, tanti ritmi, passioni. Aram, tu quando danzi, che cosa trasmetti? Che cosa vuoi raccontare?
Un artista sempre vuole raccontare varie cose. È difficile che dico che cosa voglio raccontare. Dipende dal momento che vivo. E sul base di questo momento, penso adesso è il momento di raccontare questa storia. Mi sento responsabilità di dire queste cose, e su base di questo quindi provo di mettere storia o quel senso dentro danza.
Come nasce l'ispirazione per un movimento?
Dipende, se vogliamo parlare sul danza persiana proprio.
Certo, magari la danza persiana classica.
Perché... Sì, brava, perché sicuramente anche là ci sono danza classica, danza contemporanea, varie danza folcloristica, eccetera, eccetera, danza pop anche, con musica pop si fa. E quindi in danza classica persiana esiste tanti gestualità. Okay? Mm-hmm. Però in contrario di per esempio danza classica indiana, che hanno codificato questa gestualità, noi abbiamo mudra in danza indiana e ogni gestualità ha un significato particolare. In danza persiana ciò che conta è improvvisazione. Abbiamo tanti movimenti e tante gestualità che ognuno crea un quadro, sì. Può creare un quadro che può trasmettere un significato. Improvvisazione e senso nel momento, proprio andare dentro senso momento, è molto importante per dire ciò che vuoi dire e trasmettere il tuo senso.
L'espressività
del viso,
come sì. Si coniuga col movimento?
È molto importante viso e movimenti del viso, come se forse stai recitando, posso dire, una specie di teatro danza può essere.
Certo.
Questa danza è tra le danze di Asia centrale, come danza di Afghanistan, danza Iran, Tagikistan, e tutte queste danze un modo, possiamo dire una specie di teatro danza, sono tante volte proprio raccontano una storia particolare, a volte no, danzatrice è libera di raccontare ciò che vuole o il senso che vuole raccontare o trasmettere.
Sì, sì. Sì. Io direi di andare con un primo brano. Thank you.
è un racconto che tutti conoscono, tanto a Catania quanto a Kabul. Giufa torna stanco dopo aver zappato per tutto il giorno e vede che i suoi vicini di casa stanno dando una festa di matrimonio. Si precipita così com'è alla porta con i suoi vestiti stracciati e le scarpe piene di terra. Non lo fanno neanche avvicinare alla porta. Torna a casa tutto scornacchiato e sua madre, vedendolo, gli chiede. Allora sua madre gli stira subito i pantaloni di raso, gli spolvera la giacca di velluto. Giuffa, tutto schittato, torna a bussare alla porta e i vicini, appena vedono arrivare un uomo così elegante, subito lo fanno accomodare vicino agli sposi, tutti che si affrettano a servirgli i piatti migliori. E Giuffa con una mano mangia e con l'altra mano si infila il cibo nelle tasche. Mangia e mette il cibo nei vestiti. La gente si guarda, gli sposi si guardano fra di loro, nessuno che osa fiutare. Giuffa infila il cibo nel taschino della giacca, intanto dice: mangiate vestiti miei, mangiate vestiti miei, mangiate, perché quelli che hanno invitato siete voi, non io.
Ecco, questo brano vuoi raccontarci la sua storia, come nasce e perché ce lo proponi proprio questa sera?
Allora, perché questo è un raccontino di tradizione assolutamente orale che puoi sentire praticamente identico dal Turkestan cinese a Catania. Esiste questo personaggio che in Sicilia si chiama Giuffa, in Nord Africa Joha, nella tradizione ebraica anche Joha. Per Aram è il Mulhan Nasruddin, le cui storie sono diffuse dal Turkestan cinese fino alla Sicilia. Si sono diffuse per tradizione orale, nulla come la tradizione orale viaggia, e viaggia lungo quelle che erano un tempo le vie dei commerci, ad esempio. È assolutamente dal Turkestan alla Sicilia, tutta la via della seta, e la cosa strana è che non sia arrivato a Venezia avendo viaggiato su quelle strade.
Sicuramente è un viaggio molto interessante, perché queste storie, acquisendo vari significati rispetto alle aree geografiche presso le quali appunto vengono raccontate, conservano però sempre l'unità di significato insito nel profondo del racconto. E quindi in realtà non è tanto distante la cultura, in questo caso del Medio Oriente, alla nostra, ma si lega attraverso quella che è una distanza meno percettibile, che è quella appunto della vicinanza dei significati e dell'indole dell'uomo che ha bisogno di cercare e di narrare le proprie storie umane.
Guarda, se mi dai il permesso di dire una cosa che da intellettuale ho sempre pensato, ma io sono cresciuta in un liceo in cui si parlava di cultura cosmopolita, parlando di Luciano di Samosata, ad esempio, autore che scrive nel secondo secolo d.C., nato nella provincia romana della Commagene di Siria, la sua lingua madre era un dialetto siriano, studia retorica ad Antiochia, ma la studia in greco perché era la lingua della cultura anche durante l'impero romano, e diventa un autore famosissimo. Quello che io trovo è che la cultura è una, ciò che crea le differenze non è la cultura, è l'ignoranza.
Sono pienamente d'accordo. Sì, perché la conoscenza non può far altro che unire. La conoscenza ha bisogno sempre di curiosità e sete di sapere, e chi invece vuole ignorare non può conoscere. Io so che ci hai preparato ancora un altro brano. Ti andrebbe di leggercelo?
Sì. Subito. Allora, Nasruddin, perché a questo punto per par condicio prima l'ho chiamato Giufà e ora Nasruddin, voleva prendere qualche elemento di medicina. Allora, con la scusa di aiutarlo, riesce a convincere un medico a farsi accompagnare da lui quando andava a trovare i pazienti. Arrivano a casa di un uomo che ha dei violenti dolori all'addome. Il medico inizia a fare un po' di domande mentre chiede sbircia velocemente sotto al letto del malato. Poi guarda il malato e gli spiega: stai tranquillo, guarirai, ma non devi più mangiare fave crude. E sa dottore che mi piacevano tanto, ma grazie. Escono dalla casa del paziente e subito Nasruddin inizia a chiedergli come ha fatto a scoprire la causa della malattia. Il medico gli spiega che è stato facile perché ha guardato sotto al letto e ha visto che sotto al letto era pieno di bucce di fava. Passa un po' di tempo e un amico di Nasruddin è a letto con un forte mal di pancia. Nasruddin corre dall'amico e si precipita a dirgli che lui sì che sa come curarlo. Chiacchiera, guarda sotto al letto, ma l'amico di Nasruddin faceva l'elettricista, viveva in una stanza piccolissima e sotto al letto teneva la cassetta degli attrezzi. Nasruddin ci pensa un attimo, guarda l'amico e sentenzia: guarirai presto, ma la devi smettere di mangiare cacciaviti.
Devo dire che nella semplicità si riescono a raccontare le maggiori sfumature e migliori sfumature della società. E quindi con questo racconto cosa possiamo trarre noi? Possiamo mandare un messaggio agli ipocondriaci? Possiamo mandare un messaggio a quelli che dicono di stare sempre bene? O possiamo mandare un messaggio a tutti perché sorridano un po' anche quando accadono cose non belle? Cosa ne pensi?
Sai, di queste novellette si dice che possano avere diverse interpretazioni a seconda di chi le legge. Quindi può essere un messaggio per gli ipocondriaci, può essere un messaggio per insegnare un po' di autoironia a chi magari legge quattro cose su internet e poi pensa di essere in grado di farsi una diagnosi.
E secondo te, Aram,
sì?
Che diagnosi è in grado di comunicare la danza? Cioè, ovvero, la danza può essere capace di comunicare il benessere, far passare i brutti pensieri a chi guarda, a chi osserva?
Sicuramente, perché comunque io sono dentro questa scuola che dice una parte molto importante per ballare è il senso, ciò che hai dentro di te. Non mi piace ballare solo tecnicamente, con passi 1, 2, 3, 4. Anche quando insegno ai miei allievi, sempre per me è importante prima andare dentro quel senso, perché se tu hai sei pieno di un senso, può essere un senso negativo o positivo, ciò che hai, quello pubblico può capire subito. Sicuramente danza è una, a parte che io faccio anche teatro, tante volte dico dialoghi, attraverso dialoghi comunico con il pubblico, però in danza anche tu puoi comunicare tanti elementi della vita.
Qual è il movimento, l'elemento che più ti assomiglia e a cui più tu sei legata quando danzi? Cioè, ovvero, c'è un movimento, un gesto della mano, uno sguardo che comunque è la firma della tua coreografia, della tua danza. un qualcosa che ti rappresenta?
Ci sono tante cose, perché non lo so se è giusto o non è giusto, io lavoro in vari campi, però possiamo dire in danza persiana, posso dire, quando ballo, magari la natura, elemento della natura per me sono proprio elementi che attraverso loro posso arrivare a altre cose, come se forse comincio con acqua per arrivare verso tranquillità, sì. Comincio con fuoco per dire rabbia e tutte queste cose.
Andiamo con un brano. Come mi spiegava Aram, questo brano racconta il dolore di una donna che ha perso il suo amore. Ecco, come questo sentimento così forte nella cultura iraniana si può esprimere questo malessere per invece infondere agli altri il coraggio di comunque affrontare le difficoltà della vita?
Allora, non dico solo io, tutte le persone che conoscono cultura persiana conoscono più magari cultura persiana attraverso poesie. Noi abbiamo, posso dire, una, proprio se vuoi dire in Iran o in Persia comunque, che arte è più alto rispetto a altri arti è poesia, la poesia. Noi abbiamo i poeti proprio dell'epoca classica, molto come Hafez, e anche abbiamo dei poeti come Furuch Farrokhzad, che è una poetessa che viveva 40 anni fa, e lei per tutte le donne iraniane è simbolo di essere coraggio, perché raccontava attraverso poesia molto sentimenti proprio senza nessuna censura, senza nessun e raccontava attraverso poesia tutti i suoi sentimenti e niente, secondo me anzi nella letteratura, anche poesia in cultura persiana, noi vediamo tanti questi dolori, sì, anche questi sensi profondi attraverso poesia, e artisti raccontano molto bene, molto, non fanno nessuna difficoltà per dire dolore, perché sì, comunque Iran è un paese che nel tutti possiamo dire storia di Iran è pieno di dolore, sì, da anni. Non è una cosa attuale.
Quindi guardare il dolore in realtà consente trovare il coraggio, di trovare il coraggio per affrontarlo e andare avanti e guardare al
certamente,
futuro.
Certamente, perché comunque quando tu affronti con tanti argomenti come guerra, come non lo so, tanti argomenti che sono difficili, hai coraggio di andare avanti perché hai vissuto la difficoltà, e quindi difficoltà semplice che magari per adesso per tanti paesi in Europa e fuori sono molto difficili, per una persona che ha affrontato tutte le difficoltà molto più grandi, mi spiace però fanno ridere.
Beh sì, diciamo che quando si vive la guerra e si vivono le atrocità, tutto il resto diventa secondario.
È vero.
A me ha colpito tantissimo un paio di anni fa, ci eravamo da poco conosciute, tu mi hai invitato a vedere una tua performance al MUDEC qui a Milano, e ho conosciuto una persona straordinaria, che è una poetessa di Teheran, oggi giornalista, che vive e lavora a Praga. Si chiama Bita Malakuti, e il vostro lavoro era Border. E lei in persona ci ha fatto sognare con la sua voce, facendoci ascoltare un suo componimento che è appunto dal titolo Border. Io ho chiesto a Paola Cararam di leggere per noi in, sì, versione italiana Border, e grazie a te abbiamo la possibilità di ascoltare in sottofondo la voce di Bita, che la evoca nella sua lingua originaria.
Mars.
Confine.
Mano tu as Mars gozashtim.
شهرمند از محدوده دست های تو آغاز می شود la mia città comincia dal confine delle tue mani, la tua città dalla curva della mia spalla. Io e te non abbiamo patria. Abbiamo due cavallucci di legno e saltiamo sugli incubi senza passaporto. Il tuo passaporto sono quei campi di girasole che si sono girati verso di te dietro al finestrino del treno. Il tuo passaporto è due foglie di libertà e una foglia della primavera di Praga. La tua carta d'identità e i fiori di giunchiglia, i suoni familiari di Viale Akhtar e una gamba del vicino che è rimasta su una mina. La tua carta d'identità sono le nuvole in attesa e il dolce profumo dei limoni chimici. Non hai un lasciapassare. Ma ogni notte la luna ti canta una ninna nanna con la gola degli zingari vagabondi. E ogni mattina tuo padre disegna un albero sulla tua fronte. Ogni volta che piangi, le foglie cadono sulla terra e coprono i proiettili. Figlio mio, la tua città è dove inizia il vento. Teheran. È solo quel disegno sul tessuto dell'abito che mi metto per Capodanno, mentre accanto a noi c'è la tomba di Kafka. A Capodanno portiamo a lui il fiore del Coleus. Non ci sono parenti qui. Ma vieni a trovarti cieco e ti dedica tutti i giardini dei ciliegi del mondo.
فردایش
اون جورنو دیدنتو لا توی سینا همون دختر گرجی جورنو دوپو نینا
برایت روی رود ارس
او دیدنتو میرود quella ragazza della Georgia che per te cammina sul fiume Aras.
Non nascondo che questa poesia di Bita mi emoziona continuamente ogni volta che l'ascolto, che sia un ascolto in iraniano, che sia un ascolto in italiano. E penso che sia proprio una poesia di una profondità immensa e di un amore altrettanto grande. Come è nato questo lavoro Border insieme con lei?
Allora, conoscevo Bita... conoscevo Bita quando studiavo teatro in Teheran e dopo che ho fatto immigrazione in Italia ho capito che lei anche vive a Praga e lavora in questo radio che c'è per iraniani in Praga e quindi per me era molto, mi piaceva anche quando ero in università, mi piaceva tantissimo poesia, anche storie che scriveva o anche pièce teatrali che scriveva. Abbiamo cominciato di fare un progetto sul un lavoro di Lorca che si chiama Yerma, però purtroppo questo lavoro non è riuscito ad andare avanti. Devo dire, materiale di questo lavoro è pronto e spero un giorno riusciamo anche a fare questo lavoro.
Me lo auguro tanto.
Sì. Sempre problema, sappiamo, è problema economico. Comunque lasciamo perdere, Yerma. Quando ho visto che c'è possibilità di esibire un performance a Mudec, era festival internazionale della poesia, penso, ho chiamato Bita, ho detto: Bita, mi piace questa poesia che si chiama Border, perché lei ha scritto Border per suo figlio.
Sì.
Io anche ho un figlio. Sentivo molto proprio, sentivo forte, avevo un sentimento proprio forte rispetto a questa poesia Border, e quindi è nato, possiamo dire, questo performance con collaborazione di lei, Federico Sanesi, Mahnaz Ekhtiari, che è una stilista, e Alice Bettinelli,
sì.
Che, quindi era uno spettacolo, possiamo dire, con artisti internazionali e varie,
sì,
parti. Niente. Così.
È stato veramente uno spettacolo performativo molto intenso.
Sono contenta.
E sicuramente indelebile dentro la mia mente e nel mio cuore. Io, secondo te, Paola?
Sì?
Che dici? Ci spostiamo già su una terza lettura che magari hai preparato?
Sì?
Che dici?
Niente. Interrompo questo clima entrando a gamba tesa con un raccontino di Nasruddin. Perché dovete sapere che Nasruddin è stato anche il buffone di corte di Tamerlano, potente quanto feroce. E un giorno Tamerlano decise di costringere Nasruddin a seguirlo in una spedizione di guerra contro i persiani. Nasruddin si presenta tutto tranquillo a cavallo del suo asino, armato di arco, ma con una faretra completamente vuota. Stupido buffone, che fine ha fatto il cavallo tartaro che ti ha fatto avere? Oh, splendido animale, mio signore, ma appunto, il mio asino ha avuto un tale attacco di gelosia che con un morso l'ha zoppato. Ah, e le frecce, perché non vedo nessuna freccia nella tua faretra? Oh, ma io non ho bisogno di frecce. Posso prendere al volo quelle che ci lanceranno i persiani e tirare con quelle. Ah, e dimmi, buffone, e se i persiani non ci lanceranno nessuna freccia? Ma in tal caso, mio signore, perché mai noi dovremmo lanciare frecce ai persiani?
Ecco, ti ringrazio perché in realtà sembrerebbero slegate le due realtà, Border e la lettura che ci hai appena donato, ma per me hanno il legame sottile del dire basta alla paura. Cioè, se prima Aram ci raccontava che guardare in faccia ai problemi grossi, grandi, aiuta il suo popolo ad avere il coraggio di andare avanti, la tua lettura, nella sua semplicità, ci dice: ma perché tirare frecce? Quindi, in realtà, possiamo riuscire a recuperare il coraggio per andare avanti ogni giorno. E quindi, mentre Bita scrive Border, dedicandolo a suo figlio, dedicandolo a tutti coloro i quali vanno via dalla propria terra, dedicandolo anche a tutti quelli che stanno soffrendo, che soffrono in tutto il mondo, continuamente, senza scoccare frecce, noi possiamo recuperare il coraggio di vivere. Tu, Aram, nella trasformazione che vedi e vivi con la danza, quando devi raccontare una storia del passato, come riesci a sganciarla e a trasferirla attraverso una coreografia di danza persiana contemporanea? Come nasce il lavoro dal passato alla contemporaneità?
Allora, ben sappiamo, storie di passato sono storie di ora, perché il mondo non cambia. Sì, cambia. Adesso abbiamo internet, abbiamo cellulare, però comunque essere umano è essere umano. Sì. Quindi arte contemporanea, secondo me, è una arte che racconta storie di oggi, anche storie di passato in realtà. È un discorso, secondo me, filosofico questo. Certo. Tante persone che hanno cominciato con varie stili di arte contemporanea sono andati a vedere, non lo so, arte dell'Africa, sono andati a guardare bene storie di tante storie primitive, e quindi sì. E poi hanno messo con un linguaggio nuovo. Per me è molto importante nella danza, nel teatro e lavori che faccio, a guardare bene, ascoltare bene e sentire bene ciò che esiste, e poi collegare tutto ciò con ciò che voglio raccontare, voglio dire. Prima sempre comincia con un'idea che io cosa, un'esigenza che ho, per esempio, di oggi, di raccontare una cosa. E poi vado a vedere vari riferimenti, ciò che posso vedere, tutti sensi che ho, sensi che essere umano ha, secondo me un artista deve utilizzare per raccontare. Nella danza contemporanea anche è così, e poi sappiamo che esistono vari metodi per lavorare.
Sì, sicuramente. Sì. Secondo te, Paola, invece, come avviene la contestualizzazione dei testi che tu ami e adori alla tua contemporaneità, al tuo oggi, quando lavori con i ragazzi, quando lavori in teatro, quando lavori al pubblico, riferendoti al pubblico, come avviene questo passaggio?
Allora, devo confessarti che partirò da uno spettacolo in cui ho coinvolto Aram, che era lo spettacolo per cui ci siamo conosciute con Aram. In realtà io lì ho fatto qualcosa di molto poco contemporaneo, pur essendo nata nel teatro d'avanguardia, nel teatro di ricerca, perché volevo fare uno spettacolo sulla novellistica comune in letteratura italiana e persiana, e quindi Boccaccio, Jalaluddin Rumi in persiano. Sì. Ma a questo punto lo stile che mi serviva per raccontarle era il più semplice possibile, e quindi quando cerchi di trovare uno stile molto semplice, molto immediato di raccontare delle novelle, torni a qualcosa di molto antico, dei musicisti che ti accompagnano, tu che racconti.
Ecco, tu lavori spesso con i musicisti che accompagnano le tue performance.
Sì. Sì.
Ecco, questo è un piccolo dettaglio. Esatto, raccontaci un po'.
Mi piace tanto. Sì. Ma perché per me questa cosa aveva un senso molto contemporaneo, stranamente?
perché per me questa cosa aveva il senso di ricordare ai ragazzi italiani che noi italiani, la nostra cultura, noi siamo Boccaccio, non siamo i film, il film Musagetta, il film di Natale, il film di consumo. Quella è la nostra cultura e in questo momento, mi spiace tanto dirlo, ma forse è qualcosa di rivoluzionario andarci a riprendere le nostre origini culturali antiche, andarsi a rileggere Boccaccio, andarsi a rileggere Dante e yes. Forse rivoluzionare però, essere tradizionalisti.
No, ma in realtà la realtà si sposa veramente alla perfezione con quello che sta accadendo. Mi spiego, non mi riferisco alla quotidianità, perché non voglio entrare di nuovo nel tour del quotidiano che già ci sta abbastanza rattristando. Mi riferisco proprio al fatto del recuperare chi siamo. E quindi il fatto di rileggere Dante, rileggere autori, anche le poesie. Ecco, prima Aram ci raccontava che l'arte più importante in Iran è la poesia. In Italia direi che la poesia viene un po' snobbata. Ci sono tantissimi autori, ma sembrerebbe quasi che la poesia racconti soltanto ad alcuni, pochi. Ma invece la realtà vera della poesia e che ha la capacità di riassumere in pochissimi versi, pochissime parole, l'immensità della vita. Ecco, magari ecco, quel recuperare gli autori ci può consentire di recuperare chi siamo e magari soffermarci a rileggere, leggere, riprendere alcuni versi, alcuni brani, alcuni racconti. E questo secondo me non vuol dire essere retro, vuol dire cercare nuovo senso a quel senso che in realtà abbiamo perso. Cosa ne pensi, Aram?
Assolutamente d'accordo.
Nella danza, secondo te, si è perso un po' di senso o siamo in grado di recuperarlo? E come?
Dipende. Ci sono persone che, lo sai meglio di me, per loro molto importante, tecnico, è importante come solo usano corpo,
sì,
tutte parti del loro corpo. Alcune persone no, a loro è importante di raccontare o trasmettere un sentimento. Non posso criticare nessuna di queste,
certo.
Ogni persona, comunque sappiamo nella storia della danza, proprio danza contemporanea, è arrivato un momento, magari dopo espressionisti, persone che hanno cominciato di raccontare un senso, un sentimento, però ancora vediamo tanti danzatrici che per loro magari è importante, non lo so, portare loro piedi fino all'orecchio, questo per loro è importante, va bene, questo anche. Però ciò che per me è importante, io dico magari la danza non è acrobazia, la danza per me è un, posso dire, quando una, per me,
certo,
una persona sta ballando come se forse con sue elementi del corpo e sta dicendo dei poesie dentro aria,
sì.
E questo è poesia del corpo, la danza.
Bella questa tua descrizione,
sì.
La danza è poesia nell'aria. Io inviterei a questo punto Mauro con un brano, perché così assorbiamo questa essenza. Grazie.
Thank you.
Rieccoci. Sempre te, Aram. Mi ricordo una cosa meravigliosa, una tua spiegazione per creare una coreografia ex novo. E mi ricordo che sei arrivata in sala prove con una serie di disegni, stampe, libri, e siamo entrati in questo mondo dell'arte. E quindi ci siamo soffermati sulle decorazioni, sui tessuti, sui colori. Come nasce questa ricerca?
Allora, proprio per me, quando faccio, insegno proprio danza persiana, devo dire, anche altre, quando anche insegno danza contemporanea, per me è molto importante, quando parliamo su una etnia e su arte, capiamo radici di questa arte, perché la danza, per esempio, persiana, è una danza collegata a letteratura, archeologia, poesia e anche miniature, nel senso che io, come una danzatrice, che ho compito di studiare proprio questa danza, non solo in gestualità, però devo approfondire questo giustamente, perché se parlo sulla danza etnica e sto parlando su una cultura, e non posso così insegnare danza con musica e finisce con una coreografia.
Sì, infatti.
Quindi è molto importante per me, quando insegno, parlo sulla geografia e cultura, posto che sono cresciuto comunque. Tanti riferimenti che noi abbiamo, a parte queste miniature che per esempio hanno gestualità, è molto semplice, sono anche letteratura, poesia. Quando per esempio Hafez dice: è bella ballare, io sto traducendo, sì, adesso questo, è bella ballare con mio amore, con suono di una flauta persiana che si chiama Ney. Questo per me è un grande riferimento, che nel tempo di Hafez, che era 700 anni fa, esisteva una danza tra uomo e donna, che ballavano con una musica di Ney, che è una musica molto, possiamo dire, leggero, molto
delicata,
sì. E quindi tutto questo è un riferimento. Ok, nel questo momento esisteva quello. O quando guardo miniature, noi abbiamo miniature persiane in varie epoche, varie, e quindi capiamo che in questo momento della storia in Iran ballavano con questo vestito,
sì,
o non lo so, dipingevano a mano.
E l'uso dei colori.
L'uso del colore e tutte queste cose. Quindi compito, secondo me, di una persona che sta facendo un'arte è approfondire tutte parte proprio a dovere di studiare bene storie di questa etnia, storie di questo paese, poi va a ballare.
Sì, sì. Perché diciamo che ti riempi di esperienza artistica per poi restituirla al tuo pubblico.
Certo, certo, perché quando io parlo su danza classica persiana, devo proprio capire nel varie momenti storiche, nelle storie di quel paese, come ballavano.
Certo.
Ok, quando parlo su una danza fusion o danza contemporanea, posso dire ho possibilità di fare varie sperimentazioni.
Chiaro.
Che sono diversi.
Paola.
Sì.
Invece, nel tuo fare teatro, come ti confronti e come racconti la tua idea di teatro oggi?
domanda da mille punti.
Dimmi, io quando ti ho conosciuta mi ha colpito sempre e immediatamente questa tua luccichio negli occhi. Cioè, ovvero hai sempre questa continuo sguardo aperto e sempre comunque vivace. Ecco perché è nata questa domanda per te.
Perché fare teatro comunque è un modo di sentire scorrere la vita e amarla.
Sì.
E quello che mi piacerebbe riuscire a trasmettere agli altri è questo. È difficilissimo, ma se appena appena in un secondo su un'ora di spettacolo ci riesco, posso essere soddisfatta.
Direi sì, direi proprio di sì. Io, Paola, ti inviterei a leggere una frase che anche questa volta ti ho chiesto di sacrificarti, perché è una frase che trovo meravigliosa. Tu mi hai raccontato anche lo stile di questo libro da cui hai tratto questa appunto frase, scusate la ripetizione, e ti invito a leggercela e magari a condividere le due parole che hai condiviso con me a riguardo.
Certo, allora concluderò con un inizio, perché questo è l'inizio di Gente in cammino, dell'autrice algerina contemporanea Malika Mokhedem. Gli sguardi di tutte quelle generazioni di nomadi che da secoli passano e vanno nel deserto senza mai lasciare traccia, come una memoria abitano nella luce. Per questo la luce è così ardente. Per questo quanti ancora camminano hanno la strana sensazione della presenza di un'anima che veglia e sorveglia.
Trovo questa frase meravigliosa. E cara Paola, io ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato.
Io ringrazio te.
Ringrazio Aram altrettanto.
Grazie.
E anche per la bella chiacchierata e per tutta questa disanima meravigliosa sull'arte e su questo mondo medio orientale che magari oggi è un pochino più vicino rispetto a qualche minuto fa. Cosa ne dite?
Anche io ti ringrazio e devo dire che sì, è stata proprio un'oretta molto bella.
Grazie.
Insieme.
Io ancora vi saluto e vi ringrazio, e a tutti voi che siete nell'etere vi auguro ancora una gran bella serata, una buona notte, una splendida settimana, nella speranza e nell'ottimismo, nel coraggio e nella forza di andare avanti. Ciao.
نسبتی نداره با روی دل فریبه تو در میان گل ها چون گل میان خاری دار بر خستگان گذر کن مرهم به دست و ما را مجروح می گذاری عمری دگر بباید و از وفات ما را عمری دگر بباید بعد از وفات ما را کین عمر تی نمودی کین عمر تی نمودی اندر امیدواری اندر امیدواری اندر امیدواری چون است حال بستان ای باد نوبهاری کز بلبلان برآمد فریاد بیقراری گل نسبتی ندارد با روی دل فریبد تا در میان گل ها چون گل میان خاری چون گل میان خاری